Questa è la sesta puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono state vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. Questa nostra iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cortona ed è inoltre condivisa dall'azienda Uslotto Valdichiana Retina, dalla cooperativa sociale Coenè di Arezzo e dall'Istituto di Istruzione Superiore Luca Signorelli di Cortona. Ma prima di iniziare vi ricordo i nostri contatti: www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, e poi l'indirizzo email radio@gmail.com. Oggi andiamo ad ascoltare la seconda ed ultima parte della significativa intervista con Sami Modiano, un sopravvissuto del campo di sterminio nazista di Birkenau. Un anno fa il signor Modiano ha pubblicato per la casa editrice Rizzoli Per questo ho vissuto, un libro autobiografico scritto in modo lineare, diretto, un'opera di disarmante chiarezza che commuove e colpisce sia il cuore che la mente. Ed il libro è stato il punto di riferimento di questa nostra preziosa chiacchierata. Ma prima di ascoltare la seconda parte di questa significativa conversazione, cerchiamo di riassumere brevemente la storia che il signor Modiano ci ha raccontato nella precedente puntata. Samuele Modiano nasce nel 1930 nella comunità ebraica di Rodi, isola dell'arcipelago del Dodecaneso, facente parte del Regno d'Italia. Qui vive felice e spensierato fino a quando, a soli 8 anni, viene espulso dalla scuola italiana per le leggi razziali fasciste. A causa di questo abominio legislativo, tutta la comunità ebraica subisce un duro colpo. Per fortuna, i rapporti con gli italiani dell'isola continuano generalmente ad essere amichevoli. Poi, dopo l'8 settembre 1943, l'isola viene occupata dai tedeschi e per gli ebrei di Rodi la sorte diventa tragica. Il 23 luglio del 1944, Sami, i suoi cari e tutti gli ebrei di Rodi vengono deportati ad Auschwitz-Birkenau durante un viaggio disumano durato quasi un mese. Il signor Modiano ripercorre quella sua tragica esperienza fatta di inaudita violenza, di assurda ferocia. Esperienza che lo ha profondamente segnato e che rimane incancellabile nella sua memoria. Seguendo l'ordine cronologico del libro autobiografico di Sami Modiano, siamo arrivati al capitolo intitolato Il ritorno alla vita. L'arrivo dei russi il 27 gennaio del 1945 nel lager di Auschwitz-Birkenau, il ricovero in ospedale di quel ragazzino ridotto pelle ed ossa, il lavoro in prima linea con l'Armata Rossa, la rocambolesca fuga con l'amico romano Settimio Limentani per raggiungere l'Austria, il viaggio verso l'Italia e l'arrivo a Roma. Abbiamo notato che nel libro ci sono delle belle foto, ma sono tutte immagini di vita che ricordano il prima e il dopo Birkenau. Abbiamo chiesto al signor Modiano se questa delle foto è una scelta casuale o ha un suo preciso significato. Sentiamo la sua risposta.
No, può darsi una scelta casuale. Questo fa parte di una biografia. L'immagine della vita è quello di sapere anche una cosa importante che può darsi non è stato descritto bene nel mio libro. Per me non è stata una vita facile subito dopo la liberazione. Sì. Lei deve capire che io avevo 14 anni e subito dopo la guerra era difficile senza un sostegno di qualche famiglia, di una persona, e vivere in quelle condizioni, bisogna capire che per me a 14 anni ho avuto anch'io dei momenti di difficoltà, non era stato facile per me, però si viveva malgrado tutto, perché bisognava continuare, andare avanti, la vita è quella che lei lo sa molto bene. Mi sono dato da fare, ho avuto dei momenti di difficoltà, molto di difficoltà, ma mio papà mi dava dei consigli, e questi consigli di mio papà mi sono serviti moltissimo dopo, quando mi sono trovato solo.
Modiano dice che non ci sono significati particolari nella scelta delle foto. La decisione è dettata dal carattere autobiografico del libro. Però il concetto delle immagini di vita lo porta ad esprimere una considerazione. Dopo Birkenau, pur con tutto il disagio di ritrovarsi solo a 14 anni senza alcun sostegno familiare, la forza della vita lo ha aiutato ad andare avanti.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonare.
Il libro di Modiano prosegue poi nel raccontare i due anni vissuti ad Ostia tra mille difficoltà, ma anche con la nascita di profonde amicizie. Poi la scelta di raggiungere Ruben, lo zio materno che viveva in Africa, nello Zaire, allora Congo belga. Qui Sami diventa un uomo di successo e si sposa con una giovane proveniente dalla comunità ebraica rodiota. Poi nello Zaire arriva la guerra civile. Mobutu sale al potere, il signor Modiano è costretto a fuggire anche da quella terra, perdendo tutto quello che aveva conquistato con il duro lavoro. Ma non si dà per vinto, anche perché, come scrive nella sua autobiografia, ha la buona sorte di avere al suo fianco una donna meravigliosa, sua moglie Selma. E a questo proposito bisogna dire che nel suo libro c'è un profondo rispetto per la donna. Sono citate molte figure femminili importanti, oltre alla moglie, la madre e l'amata sorella. Allora abbiamo chiesto al signor Modiano quale ruolo hanno avuto quelle donne nella sua vita.
Importantissime. Incomincio per esempio da mia mamma. Una mamma adorabile, una mamma che purtroppo ho perso all'età di 11 anni. Ma non me la posso dimenticare dell'affetto che mi ha dato fino all'età di 11 anni. Una mamma adorabile, una dolcezza unica. E poi, evidente, questa sorella, Lucia, una sorella più grande di me di 3 anni, che si è presa... Sì, prima io con mia sorella eravamo due fratelli e sorelle, insomma, che si vogliono bene, perché in questa famiglia crescevamo con amore, con qualche cosa di fantastico. Però dopo è scattata qualche cosa in più, perché subito dopo la perdita di mia mamma, mia sorella Lucia ha fatto un salto in più. Si è dedicata, siccome era più grande, o può darsi pure perché aveva promesso a mia mamma, può darsi che si sarebbe occupata di me, lei si è dedicata subito dopo a farmi da mamma e da sorella, e lei deve capire che da quel momento in poi fra noi due era scattato qualche cosa di straordinario. Quando vedi questa sorella che si dedica, ci sta vicino con l'affetto, con le carezze, con tutto quello che ti è mancato dalla mamma, come puoi non avere qualche cosa in più verso questa sorella? E difatti quando l'ho persa questa sorella, è tutto tuttora il dolore più grande che io ho avuto nella vita. Sì, volevo bene mio papà, volevo bene tutti, ma sa, con lei ho avuto questo feeling che era straordinario. E poi, evidentemente nella mia grande sfortuna, ho incontrato anche, come dice lei, una donna che anche lei ha sofferto, perché anche lei è una perseguitata, anche lei ha rischiato molto con la sua famiglia, però vede che sono sostenuto, grazie a Dio, questa donna che io do a 55 anni che siamo insieme, 56 li faremo fra pochi giorni, mi sostiene in tutto, è sempre a fianco a me, e questo per me è una grandissima fortuna. E mia moglie si chiama Selma, mi sta sempre a fianco.
Sentiamola, la sua presenza è una cosa bellissima comunque, un abbraccio alla signora Selma.
È un straordinario che auguro a tutti gli uomini di avere una compagna simile. Guardi, senza di lei io sono un uomo perduto. Grazie a Dio, Padre Eterno mi ha voluto bene e mi ha dato questa compagna che per me è la cosa importante. Dunque, come dice lei, le donne sono state anche importanti per me.
Modiano si commuove ricordando la madre Diana che gli morì quando aveva solo 11 anni. E la voce si spezza al pensiero dell'amatissima sorella Lucia, di solo 2 anni più grande di lui, che gli fu accanto come una seconda mamma e che morì nell'inferno di Birkenau. E poi, tra tanta cattiva sorte, la fortuna di aver trovato la compagna della sua vita, Selma, insieme con lui da quasi 56 anni. Uno dei momenti più toccanti di questa intervista.
One love, one blood. One life, you've got to do what you should. One life with each other. Sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other. Carry each other. One.
Siamo così arrivati all'ultimo capitolo del libro ed anche all'ultima parte dell'intervista con Sami Modiano. E l'ultimo capitolo della sua autobiografia si intitola «Perché proprio io?». Domanda che probabilmente si sono fatti tutti i sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Molti forse non hanno trovato una risposta, Modiano sì. Allora come ultima domanda gli abbiamo chiesto appunto «Perché proprio lei?».
Voglio dire specialmente ai ragazzi che io mi sono adesso in questi ultimi anni dedicato a loro. Io ho capito, sì, perché quando uno esce, guardi, vi voglio spiegare, quando uno esce vivo da quella fabbrica della morte, se lo chiede lui stesso, dice ma com'è possibile? Di là sapevamo tutti quanti che non c'era nessuna possibilità di uscire vivi. E io ne sono uscito. Se lei mi chiede come sono uscito vivo, io non so neanche dargli una risposta. Non lo so. Il Padre Eterno ha voluto che io uscisse vivo da quell'inferno. Sì, perché io quel posto l'ho anche chiamato inferno. Esiste il paradiso, esiste l'inferno, ma a Birkenau era qualche cosa di che non ha spiegazioni, che l'essere umano non può arrivare fino a quel punto, dunque definirla inferno è poco, dunque io sono uscito vivo da quell'inferno, è normale è normale che quando incominci a ragionare subito dopo quell'esperienza, da quella sofferenza, quel dolore, ti chiedi, ma come fai? Perché? Perché io? Per esempio, io avevo un papà di 44-45 anni, di grande cultura, un uomo forte, un uomo che poteva resistere a queste umiliazioni, a questa sofferenza. Non ce l'ha fatta. Pochi mesi dopo, lui, mia sorella, tutti quanti, insomma, li ho visti morire uno per uno. E io, che ero un mingherlino, che avrei potuto morire dall'inizio, passavo tutti questi ostacoli come una cosa che non so spiegare. Il caso ha voluto qui che io non sono morto, il caso ha voluto qui che io non sono morto. Capivo che, e mi rendevo conto che la morte si rifiutava di prendermi, perché per ognuno di noi in quel campo di sterminio che si chiama Birkenau, la morte era un sollievo, era finire di soffrire. Prima veniva meglio era, si finiva per sempre, così non si continuava a soffrire. Allora, trovarsi vivo alla fine, liberato dai russi, quando io ormai pesavo 25-26 kg, non so neanche io quanto, ero più dall'altra parte che da questa parte, e quando incominci a ragionare, a capire che sei uscito vivo da quell'inferno, è evidente e normale che molti punti interrogativi vengono fuori. Ti chiedi come mai, perché io, perché, questi perché, specialmente il grande tormento mio è stato quello di chiedermi ma perché io, e non per esempio tutti gli altri che ho visto morire, che erano più forti di me, che ci potevano resistere più di me. Allora ti chiedi e ti tormenta questo punto interrogativo. E allora adesso, grazie a Dio, io mi dedico da 7, 8, 9 anni a questa parte, e grazie a Dio ho trovato la risposta di questo punto interrogativo. Padre Eterno ha voluto lasciare qualcuno in vita per trasmettere alla nuova generazione che questo non succeda mai più. Questo io sto continuando a farlo fin quando Dio mi darà la forza di farlo. Io non mi fermerò, continuerò a farlo, perché la mia missione è quella che Padre Eterno mi ha lasciato. E spiego a loro, ai ragazzi, spiego, mi dedico a loro, e mi creda, se continuo a farlo, è perché c'è da parte dei ragazzi un riscontro positivo. Se io non avevo un riscontro positivo da questi ragazzi, mi sarei fermato. No, grazie a Dio, i ragazzi concepiscono, e questo mi spinge ancora a continuare a farlo.
Modiano per tanti anni si è chiesto perché proprio io sono sopravvissuto. È stata una domanda che lo ha tormentato, ma da qualche anno ha trovato la risposta a questo interrogativo. Dio ha voluto lasciare qualcuno in vita per far conoscere alle nuove generazioni la tragica verità, in modo che tutto questo non accada mai più. Modiano dice: «Io continuerò a testimoniare, finché Dio mi darà la forza non mi fermerò, perché questa è la mia missione». Modiano si è preso questo impegno: testimoniare, mantenere viva la memoria. I suoi dolorosi ricordi si rivolgono soprattutto alle nuove generazioni, e sono proprio i giovani che gli danno ancora la forza di continuare, grazie alla loro attenzione e partecipazione. Quando abbiamo detto che queste puntate con la sua intervista sarebbero state ascoltate anche in alcune classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Luca Signorelli di Cortona, il signor Sami è stato molto contento. Abbiamo parlato della potenzialità della radio che, con l'avvento di internet, può essere ascoltata in tutto il mondo. E poi gli ho fatto presente che le puntate si possono riascoltare in ogni momento sulla pagina del nostro sito. Queste ulteriori possibilità di una radio ormai tecnologica hanno reso felice il signor Modiano, che ci ha incitato a divulgare il più possibile la sua testimonianza tra i ragazzi.
Da adesso in poi spinga questa scatola magica che avete voi, siete pratici, perché sono rimasto ancora all'antica.
Adesso abbiamo anche noi una piccola missione da compiere, quella di spingere questa nostra scatola magica e far conoscere a più gente possibile la testimonianza di Sami Modiano. E qui finisce l'intervista con Sami Modiano, ma prima di concludere questo episodio vi voglio spiegare per quale motivo il signor Modiano non vuole essere ringraziato per la sua testimonianza. Ovviamente non per scortesia, ma perché ormai sente come un dovere quello di onorare la suprema promessa che ha fatto a se stesso.
La prego di non ringraziarmi, perché io ho promesso che fin quando Dio mi darà la forza di farlo, non mancherò.
Allora ci permetta almeno di stringere lei e sua moglie Selma in un abbraccio fraterno e di augurarle ancora una lunga vita da tenace testimone. Una vita che le ha tolto moltissimo, ma che adesso, alla luce di questa sua significativa missione, le sta rendendo indietro qualcosa. Ci piace ricordare, per esempio, che il 29 novembre del 2013 l'Università degli Studi di Roma La Sapienza le ha conferito una laurea honoris causa in storia, antropologia e religione per, come recita la motivazione, l'instancabile impegno con cui si dedica a testimoniare la sua tragica esperienza. Un onore, dottor Modiano, che l'ha resa giustamente fiero, che l'ha commossa. Ci permetta di pensare che sia in realtà solo un piccolo risarcimento per quel bambino di 8 anni a cui il nazifascismo negò il diritto fondamentale allo studio. Ma ovviamente il nobile gesto della prima università capitolina ha soprattutto un alto valore simbolico. È il riscatto di fronte a chi ha provato ad impedire ai bambini ebrei di avere una formazione scolastica, cercando di annientare la loro coscienza e, supremo fra gli orrori, di cancellare la loro esistenza. Siamo giunti ormai all'epilogo di questa puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. Ed oggi abbiamo ascoltato la seconda parte della significativa intervista a Sami Modiano che, a soli 13 anni, fu deportato nel campo di sterminio di Birkenau. Ma prima di concludere vi ricordo ancora una volta i nostri contatti www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, e poi l'indirizzo email radio@gmail.com. Questi ultimi due episodi con Sami Modiano, la quinta e la sesta puntata, andranno in replica rispettivamente mercoledì 29 gennaio e venerdì 31 gennaio alle ore 10. Con le repliche concludiamo il mese di gennaio che, grazie a queste prime 6 puntate di Mi ricordo che testimonianze per una memoria futura, è stato dedicato al Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno che commemora le vittime del nazismo e della Shoah, ricordando anche coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. Un saluto da Andrea Capecchi alla console e dal vostro Massimo Daziani, che vi aspettano la prossima puntata, mercoledì 5 febbraio alle ore 10 su Radio Incontri.